RKCI, Radio Krishna Centrale, presenta Il Nettare della Devozione, uno studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Srila Rupa Goswami Prabhupada, capo dei sei Goswami di Vrindavana, tradotto e riassunto da Sua Divina Grazia Bhai Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore acharya e maestro spirituale dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ISKCON, un programma di Radio Krishna Centrale a cura di Ishwari Priya Devidasi. Coprirai BBT, Bhaktivedanta Book Trust International, tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Per qualsiasi informazione visitate il sito radiokrishna.com. Capitolo 5. La purezza del servizio di devozione. L'insieme delle istruzioni particolareggiate che Srila Rupa Goswami ci ha dato nei capitoli precedenti può essere così riassunto. Chi aspira ancora a godere della materia o desidera fondersi nella radiosità spirituale del Signore non può raggiungere il servizio di devozione puro. Rupa Goswami afferma poi che il servizio di devozione è al di là di ogni considerazione di carattere materiale e non può essere confinato a un paese, a una categoria di uomini, a una data cultura o a qualsiasi altra condizione restrittiva. Lo Srimad Bhagavatam afferma che il servizio di devozione è assoluto e incondizionato. Si compie senza la speranza di un guadagno e nessuna circostanza materiale può ostacolarlo. Si offre a tutti senza distinzione alcuna ed è l'occupazione naturale, originale ed eterna dell'essere individuale. Nel Medioevo, dopo la scomparsa di Sri Nityananda, celebre compagno di Sri Chaitanya Mahaprabhu, si affermò una classe di sacerdoti che dicevano di appartenere alla stirpe di Nityananda e di formare la casta dei Goswami o Nityananda Vamsha. Essi si riservarono inoltre il diritto esclusivo di praticare e di diffondere il servizio di devozione. Esercitarono così la loro influenza ingannevole per qualche tempo, fino al giorno in cui Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, potente acharya della Gaudiya Vaishnava Sampradaya, confutò definitivamente le loro idee. Dopo una lotta accanita e sostenuta, ma fruttuosa, egli stabilì in modo giusto e concreto che il servizio di devozione non può essere patrimonio esclusivo di un gruppo ristretto di persone. Inoltre, chiunque lo pratichi raggiunge subito il livello di perfetto brahmana. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur condusse dunque con successo la lotta per la gloria del movimento di Sri Chaitanya. Grazie alla posizione ferma di questo grande acharya, ogni uomo oggi può diventare un Vaishnava Gaudiya da qualsiasi parte della terra o anche dell'universo provenga. E poiché il puro Vaishnava trascende ogni condizionamento materiale, è già stabilito nella virtù, la più alta, delle influenze materiali. Il movimento per la coscienza di Krishna, come esiste nei paesi dell'Occidente, si basa sull'insegnamento di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, nostro maestro spirituale, e in base all'autorità delle sue parole noi raggruppiamo aderenti da tutti i ceti della società occidentale. Alcuni cosiddetti brahmana sostengono che è impossibile ricevere il filo sacro e diventare perfetti Vaishnava se non si proviene da una famiglia di brahmana, ma noi rifiutiamo questa teoria perché non è sostenuta né da Rupa Goswami né dall'autorità delle scritture. Al contrario, Srila Rupa Goswami sottolinea qui che ogni uomo gode del diritto legittimo di praticare il servizio di devozione e di diventare cosciente di Krishna. Egli sostiene le sue affermazioni citando numerose scritture come il Padma Purana, dove il saggio Vasista si rivolge così al re Dilipika. O re, ognuno ha il diritto di compiere il servizio di devozione proprio come ha il diritto di fare un bagno mattutino durante il mese di Magha, dicembre-gennaio. E il Kashi Kanda dello Skanda Purana afferma: nel paese di Mayuradvaj si vedono uomini di classi inferiori, più bassi dei Shudra, che ricevono l'iniziazione al culto Vaishnava del servizio di devozione. E quando sono vestiti come si deve, col corpo segnato dal tilak e col mala intorno al collo e tra le mani, si direbbe che vengono da Vaikunta. In realtà il loro splendore è tale che supera facilmente quello dei brahmana ordinari. Un Vaishnava è dunque automaticamente un brahmana. Anche Sanatana Goswami sostiene questo fatto nell'Hari Bhakta Vilas, che serve da guida pratica ai Vaishnava, e li spiega chiaramente che come il bronzo, Kamsa, si trasforma in oro a contatto con un'amalgama a base di mercurio, chiunque riceva debitamente l'iniziazione al culto Vaishnava diventa certamente un brahmana. Il maestro spirituale autentico può, sotto la direzione di autorità Vaishnava, iniziare ogni uomo al servizio devozionale e permettere così a tutti di raggiungere il piano più elevato, quello di brahmana. Srila Rupa Goswami ci avverte, tuttavia, precisando che anche se abbiamo ricevuto l'iniziazione da un maestro spirituale autentico, non dobbiamo credere di essere giunti al termine dei nostri sforzi. Bisogna continuare a seguire con grande cura tutti i principi regolatori del servizio di devozione, altrimenti si cadrà nuovamente. Bisogna sempre essere molto attenti, ricordarsi che siamo un frammento infinitesimale che emana dal corpo trascendentale di Krishna e che è nostro dovere servire il tutto perfetto, cioè Krishna. Senza servire Krishna, ricadremo senz'altro a un livello inferiore. In altre parole, non è sufficiente ricevere l'iniziazione spirituale per diventare un brahmana qualificato. Bisogna anche compiere il proprio dovere e aderire rigidamente ai principi regolatori. Srila Rupa Goswami spiega inoltre che la pratica assidua del servizio di devozione preserva da ogni caduta. E anche se accidentalmente si allontana dai principi devozionali, il Vaishnava non è tenuto a ricorrere ai riti espiatori del prayashchitta per riscattare il suo errore. Infatti, è sufficiente che applichi di nuovo le regole e i principi propri del servizio di devozione per tornare sulla giusta via. Questa è la potenza misteriosa della devozione Vaishnava. In pratica ci sono tre vie per raggiungere il livello della coscienza spirituale: il karma, il jnana e la bhakti. Il karma consiste in esercizi rituali e il jnana in metodi speculativi. Ma colui che adotta la bhakti non ha bisogno del karma e del jnana. Abbiamo già spiegato che il servizio di devozione puro non comporta la minima traccia di speculazione intellettuale o di pratiche rituali. Srila Rupa Goswami cita a questo proposito l'undicesimo canto dello Srimad Bhagavatam, dove Krishna rivolge a Uddhava il seguente discorso. Si può giudicare, come segue, il valore di una persona. Chi ha perfezionato la pratica del servizio di devozione non prenderà mai più rifugio nelle vie dell'azione interessata o della speculazione filosofica. Se sviluppa attaccamento per questo servizio e si lascia guidare dai principi regolatori dati dagli acharya e dalle autorità in campo spirituale, diventerà certamente il più qualificato degli uomini. Ciò è confermato da un altro verso dello Srimad Bhagavatam, in cui Sri Narada Muni si rivolge a Vyasadeva in questo modo: anche se una persona trascura i suoi obblighi materiali per prendere direttamente rifugio ai piedi di loto di Sri Hari, non si rende colpevole di alcun errore e la sua posizione resta sicura in tutte le circostanze. Anche se cadrà dalla pratica devozionale a causa di cattive compagnie o sarà sorpresa da una morte improvvisa prima di aver concluso la sua evoluzione spirituale, non perderà niente. Invece, colui che si limita a compiere i suoi doveri materiali nell'ambito di un determinato varna e ashram, senza la minima coscienza di Krishna, perde il vero beneficio che offre la forma umana. In realtà, l'anima condizionata, che cerca con frenesia il piacere dei sensi, ignorando che questa via non le permetterà mai di sottrarsi alla contaminazione materiale, non ottiene altro beneficio che quello di ricadere nei cicli di nascite e morti. Rishabhadeva spiega chiaramente questo concetto nel quinto canto dello Srimad Bhagavatam, quando insegna ai suoi figli. Chi compie attività interessate deve continuamente morire e rinascere in questo mondo, e finché non avrà sviluppato l'affetto per Vasudeva, gli sarà impossibile sottrarsi alle inflessibili leggi della natura materiale. Così, l'uomo che adempie coscienziosamente i suoi doveri secondo il Varna e l'Ashram a cui appartiene, ma trascura di sviluppare il suo amore per il Signore Supremo, Vasudeva, non fa che sprecare la sua vita umana. Krishna conferma questo punto nello Srimad Bhagavatam quando dice a Uddhava: O Uddhava, l'uomo di prim'ordine è colui che trova in me il suo rifugio nell'abbandono più totale e vive secondo il mio insegnamento, rinunciando a ogni forma di occupazione materiale. Queste parole del Signore ci fanno capire che gli uomini che si dedicano alla filantropia, alle opere di beneficenza di carattere sociale, all'etica, alla moralità, alla politica, all'altruismo e così via, sono lodevoli solo sul piano materiale. Numerose scritture vediche, tra cui lo Srimad Bhagavatam, insegnano che una persona cosciente di Krishna e impegnata nel servizio di devozione supera di gran lunga tutti questi benefattori dell'umanità. Garabhajan Muni ribadisce con maggiore enfasi questa idea nello Srimad Bhagavatam quando dice a Maharaj Nimi: O re, l'uomo che tralascia i doveri propri del suo Varna o del suo Ashram per abbandonarsi completamente al Signore e prende rifugio ai suoi piedi di loto, non è più il debitore di nessuno. Egli è libero da ogni dovere verso i saggi, gli antenati, i membri della sua famiglia e della società. Non deve neppure più preoccuparsi di compiere i cinque tipi di yagya o sacrifici che permettono di sfuggire alla contaminazione delle attività peccaminose. Semplicemente praticando il servizio di devozione si libera da ogni obbligo. Dal momento della sua nascita, l'uomo diventa debitore di una moltitudine di persone. Per esempio, ha un debito verso i grandi saggi per i benefici che egli ricava dalla lettura delle loro opere autorevoli di spiritualità. Vyasadeva, a cui dobbiamo tutte le scritture vediche, è uno di questi saggi. Prima che egli li mettesse per iscritto, i Veda erano trasmessi solo oralmente e i discepoli ne imparavano i mantra con l'ascolto e non con la lettura. Ma Vyasadeva pensò fosse opportuno dare ai Veda una forma scritta, poiché gli uomini di questa età hanno la memoria particolarmente corta, che li rende incapaci di ricordare tutte le istruzioni del loro maestro spirituale. Perciò Vyasadeva ci trasmise la conoscenza vedica sotto la forma di opere scritte come i Purana, i Vedanta, il Mahabharata e lo Srimad Bhagavatam. Ci sono molti altri saggi, tra cui Sankaracharya, Gautama Muni e Narada Muni, che ci permettono di beneficiare della loro conoscenza e verso i quali noi siamo ugualmente debitori. Abbiamo anche un debito verso i nostri antenati, perché nascendo in una famiglia noi ereditiamo la sua tradizione e il suo patrimonio. Così dobbiamo offrire agli antenati, dopo la loro partenza da questo mondo, una specie di cibo consacrato o prasciada che è chiamato pinda. Siamo anche debitori nei confronti di tutti coloro che in un modo o nell'altro ci rendono servizio, si tratti di parenti, di amici o anche di animali come la mucca e il cane. È nostro dovere pagare tutti questi debiti verso gli esseri celesti, i saggi, gli antenati, gli animali e la società nel suo insieme, servendo ognuno come conviene. Ma il solo fatto di impegnarsi nel servizio di devozione e di abbandonarsi a Dio, la persona suprema, lasciando ogni altra forma di occupazione, cancella ogni debito e libera da ogni obbligo verso qualsiasi fonte di benefici che non sia il Signore stesso. Sri Krishna insegna nella Bhagavad Gita: lascia ogni forma di occupazione e abbandonati a me. Io ti libererò da tutte le conseguenze dei tuoi peccati. Non temere. Si potrà obiettare che abbandonandosi al Signore Supremo non saremo più in grado di adempiere i nostri obblighi. Ma il Signore insiste: non esitare, non pensare che tralasciando ogni altra attività la tua vita sarà incompleta o che tu ti esporrai a qualche mancanza. Io ti accorderò ogni protezione, non temere. Questa è la promessa fatta da Krishna nella Bhagavad Gita. L'Agastya Samhita aggiunge a questo proposito: come un'anima liberata non è tenuta a osservare i principi regolatori contenuti nelle scritture, così colui che debitamente serve Sri Ramachandra non ha bisogno di sottomettersi ai riti prescritti dai supplementi vedici. In altre parole, i devoti di Sri Ramachandra o Krishna sono già liberati e non hanno bisogno di obbedire a tutti i principi regolatori enunciati nella sezione dei Veda, che tratta delle cerimonie rituali. Nello Srimad Bhagavatam, Karabajan Muni dice ancora a Maharaj Nimi: ore, l'uomo che smette di adorare gli esseri celesti per impiegare tutta la sua energia a servire il Signore Supremo con amore e devozione è certamente molto caro al Signore. E anche se per caso gli capita di commettere un errore, non ha bisogno di sottomettersi ai riti prescritti per la purificazione. Il Signore, situato nel suo cuore, mosso a compassione per il suo devoto, lo corregge dall'interno. La Bhagavad Gita conferma in numerosi passi che Krishna, Dio, la persona suprema, ha per il suo devoto un interesse particolare. Krishna stesso proclama che mai niente potrà far cadere il suo devoto perché egli lo protegge in ogni istante. Avete ascoltato Il Nettare della Devozione, uno studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Srila Rupa Goswami Prabhupada, capo dei sei Goswami di Vrindavana, tradotto e riassunto da Sua Divina Grazia Bhai Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore Acharya e maestro spirituale della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ISKCON. Un programma di Radio Krishna Centrale a cura di Ishvari Priya Devidasi. Coprirà il BBTI, Bhaktivedanta Book Trust International. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Per qualsiasi informazione, visitate il sito radiokrishna.com.